Comunque. Ora, faccio il riepilogo un attimo della puntata precedente e vedere dove ci incastriamo adesso. Allora, puntata precedente abbiamo ascoltato il cliente, abbiamo ascoltato il proxy, il cliente e il cliente. Questo per attenzione alla testa,
Non la testa, forse chiudetela,
sì,
tanto
posso.
con gli spenti si registra.
Abbiamo incontrato il cliente, il proxy del cliente, per farci dire, in pratica, quando è stato il primo incontro, qual era l'argomento, cioè qual era lo scopo del progetto. Da questa discussione abbiamo provato a farne venire fuori un certo numero di storie. Ce le siamo scritte tutti. Ciao,
Ciao,
ok,
ciao.
ciao. Ce le siamo scritte
C'è un posto.
Ah, perché tu vuoi fare un attimo? Magari se sono procurato.
Metti una sedia.
Qua. Va benissimo.
Guarda cosa ti do.
La sedia da campo. Allora, dicevamo, da questa discussione abbiamo fatto emergere una serie di storie. Le abbiamo un attimo raffinate, le abbiamo discusse tra di noi, abbiamo cercato di capire che cosa era giusto che fosse una storia, che cosa invece era scorretto che fosse una storia. Quindi, che cos'è una, come dire, cos'è una storia parlante, che cos'è invece una storia che parla di meno e vince meno del suo significato. E abbiamo visto in che maniera gestire quei pochi termini che vanno a far parte del titolo per far sì che siano più evocativi possibili. Abbiamo parlato anche con il cliente e abbiamo parlato anche con il nostro mentore e coach supremo. Quando si è tolto il cappello del cliente, si è messo quello del coach, ci ha dato qualche consiglio, ci ha detto diamoci un titolo alla storia, ma diamogli anche una piccola parte narrativa, che adesso la sopramanca, ad esempio, sono due parole per le storie. Abbiamo deciso di non trattare come storia alcuni frammenti che potevano o no sembrare storie, per renderli qualcosa di interno ad una storia. Si è parlato, ad esempio, della questione dell'ordinamento delle news, si è parlato, aiutatemi a ricordare anche, che non mi ricordo di tutto, l'ordinamento delle news, esatto, login dell'amministratore, se dovesse essere una storia o no. E abbiamo deciso la scadenza, quindi l'uscita dalla visualizzazione delle news, abbiamo deciso che questi, più che essere delle storie, potrebbero essere delle specie di test che certificano, test di accettazione parlando con lessico appropriato, dei test che certificano verso il cliente il fatto che la storia sia stata portata a termine con successo, soprattutto secondo le sue aspettative. Poi abbiamo parlato del fatto che le storie rappresentano una promessa di discussione ed è la parte che andiamo ad affrontare questa sera. Cioè, lo scopo, secondo me, della serata, diciamo, di questa fase del ciclo è quella di stimare quanto tempo ci pensiamo di metterci per portare a termine le storie che abbiamo trovato. Nella stima di una storia rientrano tanti fattori. Forse più importanti per noi in questo momento, poi magari qualcuno di voi potrebbe aggiungere la sua opinione, forse più importanti potrebbero essere per noi il fatto che questa storia rientri all'interno di una lunghezza di interazione che ci siamo dati, che ci daremo, perché qui noi abbiamo un problema abbastanza ovvio e pratico, che è quello della quantità di tempo che dedichiamo a questo progetto mensilmente, che sono 4 ore. E l'altro parametro con il quale posso cercare di stimare la storia mi viene dal fatto, diciamo, è in qualche modo una questione indiretta, ma implicita nella discussione della storia, ovvero se in qualche modo mi trovo in difficoltà a stimare la storia. Se non ho esperienza passata della tecnologia oppure del tipo di business, e in un qualche modo mi trovo in difficoltà, potrebbe essere sia una questione del fatto che io non ho esperienza, come dicevo prima, potrebbe anche essere potrebbe essere un avvertimento che ci dice che quella storia che stiamo cercando di valutare è in qualche modo troppo grande, perché qui bisogna fare una scelta strategica tra il troppo grande e il troppo piccolo, perché ovviamente se è troppo grande aumento il valore dell'incertezza, la determinazione con la quale posso cercare di stimarla, perché ho più cose da tenere in considerazione contemporaneamente. Se la faccio dall'altro posto, se creo delle storie che sono troppo fini, troppo minute, sono molto troppo dettagliate, riesco ad avere una stima più accurata, però perdo di vista l'insieme, perdo di vista l'insieme di tutti i cicli che ci sono all'interno del processo XP, che mi portano poi alla release, mi portano effettivamente a dare in mano al cliente il progetto. Se ho delle storie molto piccole, quasi fossero dei task, posso arrivare a stimare bene, ma posso arrivare a perdere di vista tutto l'insieme, cioè posso arrivare potrei arrivare a non produrre un valore di business effettivo per il cliente. Perché non, ovviamente è un potrei, perché avendo una visione così ristretta, probabilmente non riesco a cogliere qual è poi alla fine lo scopo globale del sistema.
Posso permettermi di aggiungere?
Sì, aggiungi.
Chiaramente la storia è troppo piccola, è vero quello che hai detto, ma è anche un costo maggiore. Quindi investi tanto adesso per già arrivare in un dettaglio che poi magari non ti serve neanche perché il cliente non la sceglie. Quindi l'idea è quella di arrivare al momento giusto a valutare, a stimare il lavoro giusto. Se adesso facciamo tutte le stime, poi alla fine abbiamo speso tempo e soldi per stimare tutte queste storie, alla fine abbiamo usato la metà, le altre le stimate per niente. Quindi non è l'idea.
Entrando troppo nel dettaglio, entro nei meandri del build design up front alla fine. Se cerco di sminzare le storie in maniera troppo fine, in effetti devo arrivare a pensare a certe cose che poi tra due mesi o tra due settimane sono costretto a cambiare perché cambiano le condizioni contorno di business. Allora, per andare a stimare queste storie, come dicevo prima, così colloquiando probabilmente con chi era qua con me, con Andrea, si parlava del fatto che noi abbiamo una necessità pratica che è quella di portare il ciclo, il microciclo, il ciclo di interazione XP, interazione XP, alla nostra portata per quanto riguarda le ore che praticamente ci possiamo mettere. Ci sono due strade, cioè magari ci sono di più, ma due strade principali che mi vengono in mente. Una è quella di far finta di nulla e quindi avere a disposizione in 10 mesi a 2 incontri a serata una settimana uomo, cioè 40 ore, oppure quindi avere un'interazione da una settimana che dura 10 mesi, quindi avere un'interazione effettiva che dura veramente 10 mesi, però come si diceva prima, quando arriviamo al momento della fine interazione che ci chiediamo il feedback di questa interazione per capire la nostra velocità, abbiamo qualche difficoltà a ricordarci cosa è successo 10 mesi prima. Oppure tentare di alternative. Non abbiamo molti paragoni su cui basarci, cioè altri team che hanno avuto un'esperienza di questo tipo, così basso numero di ore da verificarci. Quindi un po' ce lo dobbiamo trovare da soli qual è il giusto compromesso. Ora potrebbe essere un'idea quella di pensare, considerare l'interazione nostra un'interazione molto più corta rispetto a quello che è normale. Questo vuol dire, ma allora non siamo più aderenti alla realtà, ma che cosa significa in un qualche modo andare a stravolgere uno dei principi. Di solito si accettano le interazioni da 1, 2, 3 settimane, normalmente. Secondo me non è un problema particolare, a patto che si sappia che stiamo lavorando in scala. Lavorare in scala significa che poi voi, se volete portare l'esperienza che facciamo qui dentro da qualche altra parte, dovete pensarla in una scala diversa. Però, almeno se ragioniamo così, abbiamo comunque un tempo di interazione che è finito e non di mesi, cioè magari di mesi, ma di un mese, 2 mesi. E quindi abbiamo, un ciclo che si può toccare in qualche modo. Se no, se andiamo troppo lunghi, questo ciclo penso che lo perdiamo di vista. Quindi ci siamo detti, non abbiamo esperienza di riguardo, caliamo in scala l'iterazione tipica, la caliamo su un mese, su due mesi, facciamo appunto 4 incontri, 5 incontri, quello che servirà, e vediamo di sviluppo delle storie, dei task, e vediamo effettivamente come va la cosa. Se poi comunque ci troviamo bene a ragionare in scala, continuiamo a ragionare in scala. Questo potrebbe essere l'idea. Se accettiamo questo fatto, cioè di avere un'iterazione in scala, ecco allora che quelle storie probabilmente diventano grosse, molto grosse già da subito. Sono grosse già da subito perché qual è uno dei vari parametri per i quali posso cercare di stimare quelle storie e qual è uno dei parametri con cui le vado eventualmente a suddividere? Il fatto che queste storie durino oltre la lunghezza dell'iterazione che mi sono dato. Perché non voglio questo? Perché voglio in qualche modo che ci sia una carta che racchiuda una stima, quella carta deve subire una specie di processo di lavoro, cioè deve essere resa in software, e questa resa in software può essere misurata in qualche modo, no? Può dare luogo ad un feedback, e questo feedback è una delle cose più utili che mi arriva per capire come sto lavorando, se posso lavorare meglio, se sto prendendo tempo o se posso migliorare da qualche parte. Allora, se questa storia è oltre il ciclo di feedback, diciamo così, è ovvio che quando arriva il momento di chiedersi come è andata a finire quella stima che mi ero fatto e quella suddivisione in task, quelle cose che avevo pensato che andassero bene e devo ancora finire il lavoro, ovviamente c'è qualcosa che non quadra, non riesco a fare questo discorso. Quindi, se posso, cerco di tenere la lunghezza delle storie entro la lunghezza di telefono. Questo vale anche se non ragioniamo in scala da 2 ore, 4 ore, se siamo in scala da una settimana o 2 settimane, la stessa cosa, se è una storia che immagino possa durare 3 settimane, è il caso di sfruttarla. Anche perché è difficile da valutare. Cosa ne pensate dei discorsi fatti finora? Ragioniamo in scala e cerchiamo tutte le volte che è possibile ricordarlo.
Ciao.
Cerchiamo per quanto è possibile di ricordarci tutte le volte, attenzione, qua stiamo ragionando così, se fosse una interazione tipica, allora ragioneremo in un altro modo. Se avete altre idee, fatemelo sapere. Ok. Bene, allora fate tutte queste premesse. Cominciamo a pensare allo progetto. Le storie e cominciamo a cercare di capire che cosa significa rendere in software quelle storie, e quindi il nostro scopo ultimo è cercare di stimare quanto tempo ci metterò, con quale partire, ma non credo che ci sia
sono i due criteri, per vedere quanto dettagliare una carta. Allora, che è quello che tutti dovremmo uscire a dare una stima di quanto ognuno di noi farebbe quella carta, del tempo, e poi c'è il fatto che se le stime sono grosse e chiaramente non riusciamo a fare un'interazione ragionevole, bisogna aspettare. Quindi puntiamo adesso, l'ideale è puntiamo a dare una stima,
sì,
a tutti, come primo obiettivo puntiamo a quello. Quindi naturalmente qui quello che generalmente si verifica dalla carta è si inizia a fare domande, cioè si prende una carta, si parte da una e si inizia a fare domande chiedendo in modo tale che no. Vediamo qua.
Allora, le cose. Ricordo io a voi, poi dopo voi ricorderete a me quello che mi sono scordato, cosa significa questa cosa. Allora, l'elenco news, visualizzazione di news, è una pagina, possiamo parlare comunque già del fatto che si tratterà di applicazioni web, fatto che questo non ci vincoli in particolare tecnologie, cioè, sappiamo già che andrà su HTML, quindi possiamo parlare di pagina, una visualizzazione di una pagina, cioè anzi una pagina che racchiuda l'elenco totale delle news, quindi gli eventi che provengono dai vari XP user group italiani. Abbiamo discusso del fatto che ci sono certe particolarità questi eventi o news, ovvero sono legati in qualche modo al tempo. Al tempo di esecuzione della visualizzazione, che è un istante T che ci interesserà, e al tempo che è legato ad ognuno di questi eventi, perché ognuno di questi eventi ha un concetto di data agganciato a sé. Quindi sulla base di questa data, la news può essere o no visualizzata su questa pagina, e la news può apparire prima o dopo un'altra news sulla pagina. C'è qualcosa che mi sono scordato?
C'era la possibilità di mettere le news solo per di filtrare in qualche modo.
Però sono tutte sono news di tutti i gruppi messi in ordine cronologico, partendo dalla più recente a scala, e tutti per adesso non interessa avere
però lo scopo a questo punto è, poi c'è bisogno da dettagliare, cioè dobbiamo dettagliare tutto veramente, è quello di capire, cioè ognuno di voi provi a pensare, date queste specifiche, dato che data la specifica che bisognerà creare una pagina web che visualizza queste news, che cosa può servire in tempo di sviluppo per portarla a termine.
Quindi partiamo dal presupposto che queste news ci sono.
Partiamo dal presupposto che
ci sono.
Queste storie ci sono. Quindi, non è il nostro scopo inserirle.
Quindi, magari vado già troppo in dettaglio, si tratta di cercarle e di visualizzarle.
Sì, si tratta di cercarle e visualizzarle. Saranno da qualche parte, qua possiamo cominciare a parlare di dettagli tecnici. Sì, non ci è stato chiesto di avere un database dietro, nel senso del tempo. Quindi possiamo noi imporre al cliente la scelta di un database, perché no, se abbiamo delle considerazioni che ci fanno ritenere che questa scelta sia ottimale per lui. Probabilmente il nostro proxy ha provato da questo punto di vista a chiedere qualcosa.
Sì, praticamente la condizione le news devono essere salvate in file, e praticamente quindi c'è una directory news con tutti i file, con le news, e praticamente dovrebbe avere un formato del tipo anno, mese, giorno di inserimento, ok? Poi underscore nome ISP user group, underscore e poi un count se sono inserita più di una in tutto il giorno, okay, quindi avrò 29/06/03/29 Milano Mini Sfug 1, poi 2 per la seconda,
cioè. Questo è il possibile formalismo per identificare univocamente, che
sì,
finisce nel nome del file.
Sì, diciamo che è lui, ma che se fosse una cosa che fosse un
cliente abbastanza esigente.
Di solito sta da suo,
però in effetti non capita così normalmente. Ci possono essere dei costrenti del tipo, ma io mi sono legato mani e piedi ad Oracle, dovete andare su di me, perché ho pagato un fruttivo, un cluster, cioè, dovete usarmelo, non c'è pezza. Questi sono i tipici costretti.
Anche perché poi li litigi con i tecnici, perché dici dovete fare una news per file, ma no, non ha senso, ma non vuole così, paga quello. Le due discussioni, no, non vogliamo dare.
Però in questo caso abbiamo un cliente che sembra sapere abbastanza bene con tutte le cose. In realtà ci sta dando una mano da vari punti di vista, non perderci sostanzialmente. Quindi ecco, allora, partiamo da un fatto assodato, perché la storia ce lo consente, di avere una directory da qualche parte che contiene un insieme di file il cui nome ci evoca qualcosa di...
Possiamo linkare per i test.
Possiamo linkare tranquillamente, sì, certo, se ci serve averne un po', e la cosa più ovvia che possiamo fare, perché ci serve per la storia, funzionalmente per la storia, è quella di creare questi file a mano o con qualcosa di veramente semplice che possa creare per noi. Non è scopo di questa storia, ad esempio, creare una servlet, oppure un metodo post su una servlet attraverso il quale via la pagina web posso inserire una news. Non è qui. È da qualche altra parte, non è che ce lo perdiamo. Quindi, partendo da questo presupposto, abbiamo una directory di file con questo possibile formalismo, dobbiamo riuscire a far vedere una pagina web che li contiene. Che altro, per arrivare da lì a là cosa c'è in mezzo secondo voi? Questo è quello che bisogna chiedersi.
Come è scritto dentro il file? Esatto. Abbiamo le varie date, le persone che l'ha postato. Normalissimo, ce lo dimentichiamo noi.
No, i dati che lui ha chiesto che dentro ci siano i dati che ha inserito il responsabile dello user group, che quindi devono essere titolo, descrizione e data di scadenza. In più ci deve essere anche la data di inserimento anche dentro, perché comunque poi deve essere rispettato l'ordine. Qui suppongo che se poi voi per rispettare l'ordine bisogna data e ora, cioè che anche lui non è sceso in questi dettagli proprio. Comunque il concetto ci deve essere anche la data di inserimento. Fondamentalmente ci deve essere.
Il formalismo con cui questi file sono creati, che sono scelti.
Sì, lui. Adesso non per questo file, ma per l'altro file dove sono, non vuole una riga per ogni record, ma vuole, per la donna mi ha chiesto che praticamente ci sia una riga per ogni record. E quindi, tipo, stabiliamo che c'è titolo a capo, descrizione a capo, data di inserimento o data di scadenza a capo, data di inserimento e poi una riga vuota per separare un record da successivo. È una cosa un po' strana, che sono rimasti
dentro. No, non dentro un file ci sono più news.
Sono scusa. No, infatti adesso sono un po' confuso con quello. No. Una riga per ogni campo e basta. Perché no, mi stavo già facendo
una cosa. Quindi vuol dire che allora ci sono in pratica delle coppie attributo valore, cioè nome valore, titolo, qualcosa.
La parte nome viene a me, sì, non ho capito male. C'è solo la parte dato.
Sì, a te lui non interessa avere una chiave valore. Lui gli può dire, gli può andare bene anche che stabiliamo noi l'ordine con cui, cioè mettiamo un po' titolo, perché così diventa praticamente anche da leggere, titolo, descrizione, data di inserimento e data di scadenza.
Abbastanza precisino,
non so troppo, però
comincia a mettermi nel modo.
Io penso, cioè poi alla fine a lui gli interessa che sia un file testuale che prendo un editor, si
capisce cosa. Ho capito, il senso è dire ragazzi non perdetevi con XML, che va sempre da saltato fuori XML, XML, facciamo uno schema globale di tutta l'applicazione, e facciamo un documento a 40 pagine e invece no, ho capito qual è il senso. Quindi in pratica sono dei valori e attributi che noi sappiamo quali sono in sostanza, in base all'ordine, divisi da un main field o insomma una capo. Questo è il formato.
Immagino alla fine ci sarà la nostra stessa che sarà su pubblico.
Sì, la descrizione.
Ma è più su più righe, ma non c'è comunque una. Cioè,
sì, non è la descrizione sarebbe la descrizione. Cioè, poi l'ordine titolo, descrizione, da data. Tutti i dati devono essere messi, deve essere titolo, descrizione, user group di appartenenza. Sì, comunque dentro il file quello che lui dentro il file devono essere ripetuti.
Questo ci stavo già pensando, se usiamo i file per sapere in che maniera associarli al responsabile che l'ha inserito o al speed, perché poi
sì, esatto, perché poi
lo speed in provenienza, la cosiddetta chiave esterna dovrebbe essere sarà da qualche parte dentro un file o un descrittore esterno, in questo caso decidiamo. Va bene, ora c'è questo formalismo, quindi cosa mi immagino per poterlo portare a una pagina web? Immagino qualcosa che sappia che sia in grado, è un formalismo comunque, quindi è quasi un passerino, qualcosa che sia in grado di leggere il contenuto del file, deve portarlo in qualche modo in superficie dentro all'interno del programma e esporlo attraverso una pagina web, che ci vorrà qualcosa, qualche tecnologia in grado di aiutarmi nella creazione dell'HTML. Questo non c'è
una bella JSP.
Una JSP, sì.
E qualche cosa che parsi da directory e vi dia una lista di questi oggetti news.
Che parsi, sì, cioè ci vuole. Allora, sì. Alla fine mi sembra comunque di capire che ci stiamo chiacchierando sopra, che cercare di capire io voglio stimare la storia, per farlo ho bisogno di saperne di più, da dove parto, dove voglio arrivare, che tecnologie ci sono in mezzo, almeno a grandi linee. Quello che sto facendo, e magari è un processo che poi andrà ripetuto in maniera più dettagliata a livello di sviluppo, è cercare di assegnare delle responsabilità che comincio a trovare a certi elementi del sistema. Quindi comincio a capire che mi serve qualcuno che sappia leggere, che sappia cercare o trovare una directory, e dentro una directory mi sappia leggere i file. Mi serve qualcuno che sia in grado, una volta che gli do un file che ho tirato fuori da qualche parte, di capirne il contenuto. Mi serve qualcuno che è in grado di produrre HTML a partire da questo contenuto. Quindi mi sto rendendo conto che fare l'elenco delle news consiste nel portare a compimento tutta una serie di responsabilità. Non ho ancora capito chi le farà, però le sto facendo emergere, quindi so più o meno. Comincio a portarmi su un terreno a me più conosciuto, cioè ho mai fatto nella mia vita un pezzo di codice che mi aiuta nella, diciamo, nella gestione di un file system, quindi nel ritiro di, nel recupero di un file. Ho mai fatto io qualcosa che mi aiuta in pratica.
Scusate,
guarda
che
si
sente.
Pensavo che era stato il MS.
Dicendo, ecco, c'è qualcuno, qualcosa che mi aiuti alla fine nella gestione delle stringhe, perché dentro il file ci trovo le stringhe, so che sono divise da MyField, so che quei caratteri per me rappresentano determinate cose. Qualcuno che sappia gestire l'HTML, potrebbe essere una pagina JSP, perché tiro in ballo una pagina JSP? Perché magari ci sono abituato. Qualcuno di voi che magari ha sempre lavorato con XML, XSLT potrebbe dire, cavolo, io con la JSP sì, so più o meno come funziona, però ero abituato ad avere XML, una pipeline con tanti stylish che veniva fuori la pagina. Sono qui, ecco, vuol dire, il vostro background vi dà una mano a capire come valutare i tempi di questa storia. Valutare i tempi di questa storia significa alla fine arrivare ad una stima, non ne abbiamo ancora parlato, in una unità di misura. Questa unità di misura può essere ore, giorni, quindi un'unità di tempo, però non è detto che sia per forza un'unità di tempo. Potrebbero essere anche un indice che indica un livello di difficoltà. Qui ogni team se la gestisce in buona sostanza, con diciamo una, almeno per quella che è la mia esperienza, i team che hanno meno esperienza cominciano a stimare le storie utilizzando unità di tempo. Quando l'esperienza si fa migliore nella stima delle storie, si può passare a qualcosa di più astratto. Perché questo? Perché aiuta a sganciarsi dallo scorrere del tempo a livello di sviluppo per arrivare a qualcosa di più business oriented che non sia il tempo di sviluppo. Quindi se io questa storia la stimo a livello 3, ad esempio, oppure gli do 5 punti, non sto parlando che di giorni, anche se c'è una corrispondenza univoca tra le due cose, e sto parlando di punti, e questi punti in qualche modo mi estraggono dalla questione del tempo vero e proprio per farmi concentrare più che altro su quali sono le difficoltà di questa storia e arrivare a confrontarla con le altre sul piano dei punti, sui punti di difficoltà, invece che sul piano delle ore. Qui c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa su, perché mi è tirato fuori un altro argomento abbastanza grosso, che è quello del come arrivare.
Io volevo chiedere, i tempi di accettazione, a questo punto, li devo considerare nella stima? Ci sarà un test di accettazione per ogni storia, oppure c'è uno più generale, facciamo una storia per questo?
Ci saranno più test di accettazione per storia in generale. E test di accettazione, qualunque altro strumento di sviluppo, vedi il fatto che io faccia mosse di refactoring ad un certo punto, sono tutti i tempi che rientrano nella stima. Cioè, come dire, in pratica sto stimando la mia abilità nell'utilizzare uno strumento per sviluppare software. Gli acceptance test non sono tanto uno strumento in mio possesso per sviluppare meglio il software, ma sono uno strumento in possesso del cliente per sapere se il software corrisponde alle sue esigenze. e fa parte dello sviluppo, cioè fa parte del processo, quindi è quanti tempi. In realtà non sto a stimare il fatto che se ho 5 asset a test mi costeranno X, se ho 6 asset a test mi costeranno X, così come unit test sostituibile. Non mi interessa questo, però so che una storia che è un elenco di qualcosa su una pagina web che va preso da file, che ha la caratteristica dell'ordinamento per il tempo, queste cose qua io so che durerà X, oppure vale per me 5 punti come peso, come diciamo livello di difficoltà della storia, livello di difficoltà non dal punto di vista di complessità ma di lunghezza della storia. Quindi non sto a considerare il fatto che ci saranno N asset a test, so che ci sono, fanno parte della stima, ma in maniera molto intuitiva e indiretta.
Che quello dato dall'esperienza,
dato dall'esperienza, sì.
Sì, effettivamente possiamo già parlare, cioè a me non è niente, questo non ci dovrei vedere noi adesso, cioè, però diciamo che uno già in fase di stima può chiedere, ma può già chiedere, c'è già una, cioè ha già un'idea di asset in testa che potrebbe andare bene questa caccia, e io già te lo posso, diciamo, posso dire, perché comunque mai ti aiuta anche a dare la stima. Cioè,
sì, giusto, aiuta a dare la stima, perché se ti dico che cosa voglio alla fine, sì, nero su bianco, vuoi dire qualcosa?
No, dico, stavi per dirci da te, per
no, no, io, cioè, quando ho bene, tranquillamente, ho...
Aspetta, perché siccome ci siamo sentiti già dire, facciamo finta che non ci siano arrivati questi aiuti, in un qualche modo. Cerchiamo di scoprire noi quali sono gli asset and test che possono verificare col cliente, perché significa in pratica accordarsi con allora, presa questa storia, capito un attimo che cosa deve fare, significa che io mi voglio accordare col cliente per trovare una formula, una specie di contratto, non solo a parole, lo vedremo, una formula che mi permetta di dire a lui, al cliente, anzi, permette di far capire al cliente che quella storia è stata correttamente implementata secondo le sue esigenze. Cioè, il senso dell'asset and test è questo: trovare un accordo, un contratto, una formula con il cliente. Questa formula deve avere delle caratteristiche di ripetibilità, perché se no, ovviamente, se non è, come dire, se non è ripetibile vuol dire che non è scritta, se non è scritta non ha significato, come dire, non è un contratto vero e proprio. Quindi deve avere caratteristiche di ripetibilità che permetta al cliente di avere la certezza, o quasi la certezza, che le sue esigenze sono state prese in considerazione e inserite e implementate all'interno del software. Quindi questo è lo scopo. Ovviamente si parla con i termini del cliente, in questo caso qua. Quindi se discutendo le storie, i dettagli di questa storia, abbiamo sentito parlare di ordinamento delle news, mi ha sentito parlare del fatto che una news non dovrebbe più essere visibile se la sua data di scadenza, non c'è niente, la sua data di scadenza ha superato la data attuale. Se mi ha sentito parlare di queste cose, vuol dire che il cliente vorrà vedere alla fine di tutto quanto questo apparecchio funzionare secondo quello che ci ha detto. Allora, possiamo dirgli, bene, guarda, prego, questo qui è il monitor, siediti, clicca, prova e vedi se rispetta le tue esigenze. Però è abbastanza, come dire, ha una caratteristica abbastanza non ambigua, però di non ripetibilità, se mi viene bene il termine, il fatto di mettersi davanti ad uno schermo e testare, nel senso che potrebbe essere un caso che la cosa funzioni, potrebbe essere che io ho inserito all'interno del codice qualcosa per far sì che quella demo particolare funzionasse, potrebbe essere qualunque genere di cosa, e non solo, io voglio che poi quando vado ad interessarmi dell'inserimento delle news, tutto il lavoro che ho fatto in precedenza, cioè questo è il cliente, non sono io, ma il cliente vorrà che tutto il lavoro fatto in precedenza continui ad essere rispettato. Allora, c'è qualcuno che agisce in maniera brutale da questo punto di vista, insomma, acquistando 1500 persone da una qualunque ditta che fa manpower, manovalanza, e metterle lì per 3 mesi con un workflow scritto su carta a cliccare sul sito per vedere se rispetta le caratteristiche. Quello è, lo possiamo considerare una certa testa? Probabilmente sì, solo che ha un costo in termini di ripetibilità che quei tre mesi ci penseranno bene altre due volte prima di rifarli. Immagino, perché hanno, cioè, 1500 persone, oppure 500 persone che te lo testano, hanno un costo elevatissimo. Invece gli acceptance test sono automatici, nel senso che possono essere ripetuti e quindi inseriti all'interno del ciclo di build, del ciclo di vita del software. Essere ripetuti più volte, al limite continuamente, arrivando a essere messi in funzione ad ogni, come dire, ogni volta che si tocca il sistema. Tutto questo per dire che quali, cioè gli acceptance, per pensare degli acceptance test, se li volete proporre voi al cliente, perché il cliente magari non è in grado di, cioè non è in grado di capire bene il concetto, vi potete trovare mettendovi un po' nei panni del cliente e pensando che cosa caratterizzerà quella parte di applicazione per far sì che lui possa essere contento. Ora, la caratterizzerà una lista di qualcosa, di eventi. Quali sono questi eventi? Questi eventi devono avere la parvenza di news postate da un XQG e questo lo metterà di buon umore. Questo io non lo testo in acceptance test, non lo testo perché, non so, diciamo che è una caratteristica intrinseca del sistema, quella di gestire le news, quindi diciamo che non sto a testare in acceptance test il fatto che quello che vedo sul schermo sia effettivamente una news. Però posso testare quelli che sono dei meccanismi logici del sistema, che il sistema deve implementare, come il fatto che devono essere ordinate cronologicamente, come il fatto che debbano sparire quando la data di scadenza quando la data di scadenza le pone al di sopra di una certa soglia che è il momento corrente. E poi altre cose potrebbero essere anche dei test di accettazione, il fatto che magari andando avanti con la stagione del sistema, se ci sono 80 news nel sistema che hanno tutte date di scadenza superiore alla data corrente, io in quell'elenco voglio vedere 80 news. E anche questo è un test di accettazione. Sì. Cioè significa che non ne vanno perse per strada.
Comunque, gli acceptance test sono, da quello che è la mia esperienza e da quello che ho capito leggendo un po' anche ascoltandoti, sono dei mini test visibili da parte del cliente, perché poi in realtà, essendoci delle specifiche da parte del cliente su questo tipo di funzionalità, anche dal punto di vista degli unit testing andiamo a implementare i test che coprono quel tipo di funzionalità.
Sì, c'è una differenza. Provo a fare una domanda. Dovremmo considerare acceptance test, ad esempio un acceptance test che verifica che che il testo contenuto all'interno delle news che compaiono sulla web application corrisponde a quello che è all'interno del file. Quindi vuol dire un acceptance test che in qualche modo va a leggere dal file il contenuto del testo e va a confrontarlo con ciò che legge dalla pagina. Questo lo dovremmo considerare acceptance test.
Beh, dipende un po' se il cliente ha il dubbio di prendere i pezzi della news per strada. Cioè, se c'è questo tipo di dubbio, allora sì.
Ma dipende se il cliente scrivesse direttamente tra lui su quel sistema, potrebbe essere.
Io faccio l'assunzione che il cliente non ha scelto di persistere su file system, su DB o non so, da qualche altra parte, su provider, o in memoria. Cioè faccio questa assunzione qui, che normalmente è corretta, cioè lui non è che sta guardando dove andiamo a persistere queste news, lui vuole vedere le news. Se ci fosse un acceptance test che dice quello che ho detto prima, cioè deve corrispondere al file, questo potrebbe essere considerato un acceptance test, ovvero tutto può essere considerato un acceptance test, però c'è una cosa che lo caratterizza rispetto ad altri acceptance test, quelli che abbiamo descritto in precedenza. Questo acceptance test fa un'assunzione su un meccanismo implementativo del sistema, cioè significa che il cliente oppure qualcun altro nel creare questo acceptance test ha fatto l'assunzione che le news venissero a persistere su file e magari dovete leggere anche con un certo formalismo. Ora, ho fatto questa domanda perché gli acceptance test si caratterizzano non solo per il fatto di essere degli unit test visibili da parte del cliente, ma anche per il fatto che il gergo tecnico dice, ma anche per il fatto che sono un tipo di test black box, a scatola nera. Nel senso che all'interno di un acceptance test, cioè per come è formulato un acceptance test, non dovreste mai vedere al suo interno delle assunzioni su dettagli implementativi del sistema. Corretto?
Dicevo che tendenzialmente lo unit test è stata una classe o al massimo poche classi, cioè se vuoi ti servono per poter modificare il codice, cioè tu lavori con gli unit test quando devi, stai rifattorizzando o stai aggiungendo una nuova funzionalità, vuoi poter fare una modifica e avere qualcosa da lanciare che ti dia confidenza che non hai rotto niente, e quindi c'entra gli unit test, testa 1, 2, 3 classi. La acceptance test invece appunto è un test che praticamente si attacca
a tutto il sistema. Tutto il sistema.
Poi qui dire si attacca a tutto il sistema è una cosa un po', diciamo, dipende proprio, ovviamente, perché in questo caso qui abbiamo, diciamo, cioè il cosiddetto cross party, qui abbiamo fatto che la parte sono sul web, quindi qua ho il file system, posso vedere un po' dove mettermi sulla acceptance test, che posso fare una acceptance test in questa applicazione qui, dove via scrivo effettivamente su file system dei file dentro degli news e poi vado su con in qualche modo a invocare la mia server. Oppure posso.
Mi fermo io.
Posso anche accordarmi col cliente. Che ok, non mi interessa vedere proprio la che il test vada a verificare così la renderizzazione o comunque il passaggio via HTTP dell'informazione, ma basta che ti fermi al livello di presentazione sulla web app, quindi alla fine riesci a fare un semplice test JUnit che ti verifica, diciamo, che l'oggetto che tu puoi renderizzi dentro la GSP abbia, diciamo, le informazioni correttamente. Quali, diciamo, che...
Allora, ecco, c'è... Cioè,
io volevo dire solo questo. Secondo me l'acceptance test dovrebbe essere fatto in termini che l'utente riesce a capire, che il cliente riesce a capire. Per cui, indipendentemente dal fatto che tu inserisci la news sul file system, sul database, se tu fai una... verbo in questo tuo linguaggio di acceptance test, che sia, non so, una chiamata di procedura che dice inserisci news con questo titolo, questo sommario e questa data, al cliente dovrebbe essere sufficiente questo. Il fatto che questo sappia che questo vuol dire inserisci news dietro le quinte. E poi hai degli altri verbi che ti dicono verifica che esista un riquadro che contiene queste parole.
Sì, rientra un po' in quello che abbiamo detto l'altra volta. Cioè dipende dalla persona che hai davanti, cioè se hai un customer che proprio è agnostico di qualsiasi concezione tecnica, allora non puoi fare in questo modo. Se hai uno che invece ha un forte background tecnico, magari lui ti dice proprio terra a terra, io ho un file che si chiama,
certo,
e voglio che poi sia andato in questo modo. Cioè, cioè l'importante è che non ci sia, diciamo così, ci si intenda tutte e due, no? Che non si fa intendimenti, cioè, così è fondamentale. Poi diciamo che...
Quindi in pratica a livello di conoscenza del cliente determina qual è il confine di questa black box, perché se io mi accordo con te che voglio, cioè che funziona così, e per me è accettato il sistema, se fa questa cosa io vado un attimo più nel dettaglio, la black box per me è quella, poi non voglio sapere cosa ci fai sotto.
Sì, diciamo che generalmente in modo ideale uno vorrebbe sempre fare un test, diciamo così, come vuol dire, che vada proprio da morsetto a morsetto, no? Ok, che ti
dica screen scraping sui pixel.
No, non quello, però che almeno mi invochi la, diciamo così, la servlet e mi vada a vedere la HTML in questo caso come generato. Chiaramente qui poi a livello pratico, perché poi alla fine parlando come quello che ci succedono in tutti i giorni, cioè ha un costo, ok? E chiaramente puntando ad avere un rapporto, diciamo, trasparente con il cliente, io gli dico guarda che noi la studentessa lo possiamo fare, cioè abbiamo due possibilità, due modi di farlo, che chiaramente se facciamo, diciamo, andando proprio a fare il passing dell'HTML per vedere come diciamo, generato l'HTML, ti può costare di più rispetto ad attaccarti ai morsetti, diciamo così, prima della renderizzazione. Diciamo che può essere un discorso, diciamo, un po', come dire, triste, perché abbiamo dovuto pensare che... Però alla fine è così, perché comunque fai i test che comunque hanno un costo anche loro, quindi tu devi considerare tutto. Questo
punto fa parlare...
Noi dobbiamo aspettare molto la casa della citazione, come dicevamo Matteo, proprio l'inserimento, cioè l'utente che fisicamente usa il prodotto finito, però in questo caso, cioè un inserimento, sto pensando, usa la storia dell'inserimento che usa, quindi potrebbe essere un test di citazione che ne ricopre due in un colpo solo, non è un problema, cioè c'è un rimando comunque... No. Anche perché mi aspetto, cioè, sia una forma di test di unità lato utente, cioè l'unità è una sola, cioè c'è il prodotto e lui testa.
Sì, però sì, per me, nessun problema. Cioè, nel senso, non sarà un test di citazione per l'elenco delle news.
Sì.
Il fatto che tu se inserisci 8 news e vedi 8 news.
Sì.
È quello appunto la mia domanda. Cioè, una cosa di questo tipo come fai a
No, test di accettazione per un elenco delle news dà come prerequisiti di partenza
la presenza di giusto. Come diciamo, li spezziamo in quel modo.
Esatto, ancora una domanda per me, adesso capito bene.
Se dirli mi fa, senti, quando io clicco qua, il sistema ci sono 12 news, due scadute per 4 user group ordinate. E lui fa, ok, tu clicchi, poi io guardo che siano così. Questo è ancora un acceptance test. Se la verifica è fatta a occhio, o se è qualcosa di automatico.
Non è automatico. Sì, non è...
Cioè, poi magari viene fatta, cioè, poi alla fine il customer, quando noi avevamo messo qui, cioè il customer firmava la carta, anche se poi era qualcosa di simbolico, però quando uno firma da sempre un. Ma fammi vedere che funziona. Quando fa la fine uno va, cioè comunque il giochino di farlo vedere, non so, però comunque il test, uno perché funziona come test di regressione, come c'è la luce.
Cioè,
in teoria gli acceptance test sono solo per il customer. In teoria, cioè se tu li rimuovi, tu comunque come sviluppatore dovresti avere confidenza che diciamo che il tuo sistema fa tutto quello che il cliente ti ha chiesto, solo con i unit test o cluster test, cioè test che comunque test sono più classi, questo però in teoria, se vuoi poi comunque, dicevo prima, le risorse sono finite, cioè i test costano comunque sì. Come lo sviluppo, poi alla fine uno utilizza, anche noi utilizziamo gli acceptance test come test di regressione, cioè è fondamentale che siano...
Volevo dire una cosa, che la tecnica, cioè se il tuo cliente ha particolari esigenze, che il rendering HTML sia fatto in una certa maniera, tipo che abbiamo fatto i test su 4, 7, 8 browser diversi e abbiamo paura che si tocchi qualche cosa poi su uno di queste combinazioni di browser non funzioni più, in quel caso lì la tecnica che è più utile è prendere l'HTML generato, salvarlo e poi fare un confronto di differenze fra generato e salvato. E questo fa sì che il guru guarda l'output una volta sola e poi l'eventuale successiva guardata la fa nel giorno in cui il tuo codice modifica.
Penso, sì, cioè si apre il capitolo che apriamo poi un'altra volta. No, nel senso che poi arriveremo a farli sul serio, delle tecniche con cui ce la possiamo cavare per creare un acceptance test. Sia tecnologie tecniche, acceptance test, ma anche se avessi a disposizione del puro codice, diciamo la mia base comune di conoscenza, cioè puro codice, ci sono dei problemi certe volte interessanti da risolvere per ottenere una certa test, tipo avere appunto l'HTML e sapere come fare a capire se è accettabile o no. Comunque c'è un argomento che trae un altro momento, perché qui ci sarà la puntata che sono dedicata a Art.
torniamo un attimo alle stime. Ora dicevo, farsi mentalmente l'elenco delle responsabilità, quindi cioè dei passi che il sistema dovrebbe compiere per ottenere un risultato del genere, senza scendere in dettagli oltre quelli che abbiamo definito noi, ovvero in questa sede non è necessario capire che ci dovranno essere un certo numero di oggetti, dovrò utilizzare le mio invece che le IO normali perché voglio essere, non so, voglio andare in multithreading sulla lettura dei file o cose di questo tipo, cioè non è questa la sede adatta per cercare di capire certi dettagli di bassissimo livello, deve essere sufficiente per farsi un'idea dell'entità del lavoro. Dopo tutto quello che abbiamo detto, quindi dovrò sviluppare quelle cose, ci saranno queste cose da sviluppare, non so quante classi, quanti componenti avrò bisogno, ci sarà. Ecco, un'altra cosa che non devo considerare, almeno in questo momento, è, ho capito, io se adesso mi devo mettere a fare questa cosa qui mi manca il progetto di Eclipse. Poi devo fare il build di Ant. No, ma uso Maven, però non lo devo scaricare. Poi devo fare, se voglio vedere questa cosa qui e dare, bisogna che crei quest'altra cosa qui, devo mettere il plugin, poi mi manca, allora mi serve uno spazio su FileSystem, ma ci serve un server di integrazione, cioè ci sono tutta una serie di problematiche a contorno che fanno parte in realtà di uno startup di sviluppo, non fa parte del costo della storia, questo magari lo immaginavo, non fa parte del costo della storia, è un costo.
Però va messa. Da qualche parte lo devi associare un valore che dai al cliente.
Sì.
Però quindi voglio dire la prima scelta se la porta dietro.
No, però parlavo più che altro proprio dello startup.
Vabbè, perché qua c'è una situazione. Normalmente si può
fare. No, non parlavo tanto del fatto che non so, mi devo sincronizzare con il repository oppure mi mancano delle cose che devo
installare. Mettiamo nella ditta che ti dicono devi fare una roba con Ruby, nessuno ha mai usato Ruby. Perché bisogna prevedere il tempo che la gente si scarichi il
computer, eccetera. Io non metterei qui dentro però.
Stava puntualizzando perché vedete che poi nella vita reale dovete tenere.
No, ma infatti no, cioè però almeno.
Se lo mettiamo nelle storie.
Se molti di noi
non so se sia giusto se le volete, però lo mettiamo nelle storie per forza.
Allora, secondo me dipende. Se c'è veramente una questione di mancanza di capacità tecnologica in qualche ambito, dovrebbe essere fuori dalla storia e dovrebbe essere considerato o spike oppure una storia a parte.
No, non dico, voglio dire, non abbiamo idea di cos'è, ma sappiamo già che ci vorrà questo tempo per poter iniziare a scrivere il codice. E nella prima storia quel tempo. Noi lo so, noi lo mettiamo.
Sì. Ah, quindi la prima storia è comunque falsata rispetto alle altre.
È
giusto fare un new project, configurare Tomcat, cioè fare Eclipse è già lì, cioè, quindi proprio. Poi se sappiamo che, cioè, calcoliamo che ci vogliono la prima coppia, passa magari un'ora a mettere su tutto, che magari c'è qualcosa, lo includiamo, ma non ne teniamo conto, se sappiamo che ci vogliono due, magari ne teniamo conto.
Invece avevo fatto estrapolando, cioè creando proprio un'iterazione apposta che portasse il team in grado di.
Sì, cioè, in questo caso qui, cioè il fatto di mettere giù, avere tutti i clips, configurarsi sul CVS lì.
Cioè, secondo me è anche una storia perché non ha valore per valore per il cliente, però dichiarandolo comunque come tempo di startup, oppure se proprio non so niente, anche il tempo per uno spazio, mi devo informare. Per esempio, se lui mi obbliga ad utilizzare Tico, non so usare Tico.
No, beh, quello, ma poi qui io penso che ognuno faccia, cioè ogni team quante fa come secondo me. Cioè, dire al cliente ti faccio una storia perché non conosco Tico e lo approfondisco suona male al cliente, perché lui ti dice prima te lo fare e poi mi viene a tutta. Questo sicuramente non lo avrei mai messo perché.
No, infatti non accade.
Non accade, questo qui entra, gli spike non li paga il cliente, cioè li paga per. Però se c'è un'infrastruttura per il progetto suo che devo mettere su e che se lui non fa il progetto io non devo fare, comunque io faccio, noi gli faccio entrare nella
pratica, che dipende se da accreditare o no.
Sì, ma com, sì, cioè poi alla fine appunto storia, sì, cioè che sia, ci sia una storia di startup per poco, sia la prima carta che fa a un dettaglio, diciamo così, dove poi il problema è se lo paga il cliente o no, per esempio, cioè, questo poco tempo che sono stati...
Beh, diciamo che adesso, attualmente, allora, dovendo valutare questa storia, cioè, non mi interessa detto il fatto che dobbiamo attrezzare i nostri portati con quello che serve e tutto quanto.
Strategia alternativa. Stimi le storie esattamente come le stimeresti se ci fosse tutto a posto, e al limite per la prima interazione o per la prima release abbassi volontariamente la velocità che avresti ipotizzato all'inizio. Cioè tu dici abbiamo una velocità di 15, però per questa prima release ci imponiamo una velocità di 10 perché sappiamo che avremo dei test tecnici, task tecnici extra storie al nostro interno che ci faranno sicuramente rallentare.
Ok. Diciamo che a me sarebbe piaciuto non avere questo peso adesso.
Ah, ma nella valutazione della storia, perché poi cioè, parte per, ti influenza per le valutazioni successive che saranno di confronto, no? Cioè dovrai sempre tenere conto, ah no, ma questa storia l'hanno valutata 10 perché, dici troppo, 5 perché dovevamo configurare questo, dovevamo fare quell'altro. Cioè, dal mio punto di vista sarebbe meglio, cioè, valutare la storia veramente indipendente da tutto il resto, dal contorno, e al limite se sai che avrai delle difficoltà, che possono anche non essere task tecnici, ma possono essere anche altri, insomma, abbiamo un meeting, abbiamo cose del genere, ti abbassi volontariamente la velocità.
Dal punto di vista tecnico, secondo me, per questo progetto potremmo fare in modo che arriviamo già con il PC preparato, così esatto, risparmiamo il tempo scarsissimo che abbiamo con questi meeting.
Cioè in pratica,
se noi abbiamo una mailing list, facciamo un elenco di cosa ci deve essere sotto
PC. La generazione inizia quando siamo in grado, quando abbiamo quello che servono. Poi ci sono magari altri tipi di approccio per poterlo fare. Io sentivo approcci agili anche nella costruzione del computer adatto a sviluppare la versione X, però magari vi abbiamo sì, no, cioè, parliamo di 64 mg, un giro a farlo, 128 512 schermo da 15, non vedo niente per la perspettiva.
Cominciate a fare un vecchio PC che ha 64 mega.
Allora, detto ciò, adesso ognuno si esprima liberamente, secondo il proprio tempo.
Abbiamo ancora detto quale unità.
Io avrei col tempo, inizialmente, e poi magari con, non so, prossime storie, cercherei di andare con... Cioè, parliamo anche del fatto di andare con un'unità. Cos'è la cosa preferita? Cioè, cosa ne pensate voi?
Vorrei ancora una cosa, senza dilungarmi troppo, però secondo me dovremmo avere una conoscenza comune di cosa c'è in quella storia. Adesso abbiamo parlato tanto, magari fare 3-4 punti di cosa c'è. Chiaramente poi ognuno nella sua testa se lo costruisce a modo suo e modo diverso, però per me abbiamo chiaro cosa vogliamo fare per stimarlo, altrimenti viene fuori
giusto con quello che tu hai detto a voce.
Sì, sono sotto, sono i task tecnici.
Non sì, proprio dei tasti, poi magari ho
bisogno di risposta,
ancora, cioè, sapere cosa ancora vuol dire il computer
abbiamo
dato.
Ma altre cose, bisogna avere il computer dato. No, dai, così sto pensando. Allora, abbiamo detto, recupero dei file, quindi recupero dei file. Poi ho detto parsing del contenuto,
visualizzazione,
ordinamento,
in effetti, ordinamento, estraggio,
ordinamento,
filtraggio, già fosse nel recupero,
visualizzazione.
E visualizzazione
generico, e poi lo aspetto, ce lo dividiamo in successivi.
Se no cosa sarebbe?
Direi design della pagina e merge.
Vabbè, scusate, anche la scrittura della pagina vera e propria, una cosa fare? Secondo me è già scritta la pagina, ovvio che è semplice, però
design della pagina, integrazione dei dati,
allora
sì.
C'è visualizzazione, visualizzazione e design.
Sì, no, cioè lui ha chiesto uno specifico, ha detto, cioè, HTML è proprio semplice, semplice, non vuole niente di esoterico.
Il design si fa al minimo, fai una serie di div, una per ogni news, e poi chiamiamo lo specialista per farci il design per la CSS.
Ma possiamo anche fare così?
Cioè, possiamo anche fare di visualizzazione più. Cioè.
Ah, ok.
Tanto, cioè, l'importante è che vi basti per dare una stima, cioè la visualizzazione
giusta. Cioè, e vanno andati nel dettaglio, allora.
Cioè, pensa,
a gestire i tag per il terzo,
forse. E non so se utilizzare e ordinare.
Se ho messo ordine e filtro.
Ordine e filtro, ok.
Sono due cose che bisogna fare.
E magari se hai messo per design, design, questa ultima parte della pagina.
Page design.
Page design.
Così non lo confondi con il design del codice.
Esatto.
Cioè, sì, poi disegnare
la pagina. Sì.
Digitura la pagina HTML,
esatto, visualizzazione c'è pure.
Deve essere una diversa
lavorata. Allora cominciamo il giro di.
Però dobbiamo decidere cosa è l'unità. Cosa vuol dire 10? Un minuto o 6 ore?
Lascia che ciascuno si esprima nei termini che gli sembrano più naturali. Secondo me poi alla fine emerge una unità di misura.
Ma prima cosa sto dire, costa una pera. Però però fino che te questo un fagiolo
va bene, allora te la segno, era l'interno una pera
alla fine. Cioè, bisogna avere un termine comunque si lo scrivo per tutti,
tempo, rivediamo sul tempo o tempo, ho detto le due perché sono tempo o pere.
Sì. Bon, però di quello che significa una pera, perché per me una pera è un mese di lavoro, per te sono due minuti, per dire.
Ma no, potrebbe anche essere che una pera è una pera, so che due pere dopo di una pera. Io ci parlo e dico questa è una pera. Però domani saprò se la prossima storia è due pere o mezza pera.
Cioè, è un gioco un po' che praticamente si fa più avanti. Poi ecco, noi non abbiamo mai utilizzato perché ci troviamo bene con i. Cioè, alla fine uno potrebbe dire i pomodori, però adesso sono mezz'ore. Le mezz'ore. Così noi siamo sempre rimasti sulle mezz'ore. Quel approccio di usare la pera lo usi nel momento in cui tu valuti la complessità. Cioè, io ti do, stabiliamo che inizio stimando, tu ti rendi conto che una carta così vale come un certo quantitativo di complessità che magari corrisponde a una giornata di lavoro. No? Perciò poi, da quel momento poi tu magari inizi a ragionare in termini di complessità, vedendo i diversi livelli di complessità come 1, 2, 3 pere.
O definiamo quello una pera, poi diciamo quanti di quelli ci vuole per fare un'altra storia, quindi definiamo quello e andiamo con il
gioco globale,
o se no facciamo, definiamo una relazione qualsiasi con il tempo per avere un metro uguale.
Se vogliamo un metro usiamo le ore.
No, secondo me alla fine è semplicemente che quello lì è una pera, no, e poi la prossima fare
in prima fare un giro, facciamo un giro di ore, poi quando abbiamo implementato, abbiamo fatto già altre storie, vediamo.
Posso consigliare magari mezz'ora, perché sì. Cioè per.
Ma adesso ore, poi dopo vediamo se dobbiamo fare di scala, cosa dobbiamo considerare di loro. Cioè per me è la cosa più naturale, no? Anche mezz'ora, va bene. Però basta che non sia perché noi abbiamo poco tempo, allora no, proviamo a farlo.
Ok.
Cioè noi siamo un team, domani abbiamo 8 ore, n coppie e ci si va. Bene, allora posso partire di qua. Si chiama forse.
Stiamo parlando di coppie.
Quanto ci interessi tu
da solo?
Sì. Non a coppie, ma a fare, cioè a quanto è la stima secondo te di questa storia? Sì,
facciamo da solo.
Quindi, cioè, puoi anche dire che siamo a coppie, siamo 50, però alla fine,
da ora stiamo 6.
6
ore. 6
ore.
No,
6 ore. Sono detto. Ok.
Sì.
Insomma, magari
c'è la giusta e mezzo, chiaramente il primo.
Mentalmente avevo una cosa intorno alle 4 ore.
è freddo.
8 ore. Però sempre tenendo conto, ad esempio, che io per le abbiamo parlato di JSP, quindi tecnologia già, ho fatto una stima per le conoscenze poi.
Certamente, perfetto. Ah sì, poi volete
spiegare JSP, perché... l'ho detto per
no, casaccio, se tu... io lavoro in default, poi ho fatto un po' di 3,
però allora, certamente devi mettere in conto il fatto che se ci puoi dire un'altra cosa.
5.
Ricordo come ti chiami.
Marcello.
Questo ti do
8.
Anch'io.
Io 2.
Oh. Io ho già fatto una storia simile per il mio blog che funziona più o meno in questa maniera qua.
E era giù l'altro giorno.
Che Giuliano si sarebbe mangiato dei gomiti per averla mandata. Non era vero.
5.
Dodici.
Dico anch'io. E io vado sulle 16, ma ancora più su. Io ancora più su.
I due estremi giustifichi, no?
Secondo la mia esperienza, ci metto di solito quando ci metto.
Certo,
io ho detto 16. Sono anche tentato di più. Cioè, io, perché dico 16? Perché ho fatto un conto mentale del, diciamo, dei possibili componenti in gioco, parlo proprio di componenti software, degli unit test che mi farei sopra, per, cioè per farli emergere, in buona sostanza, quello che mi serve per far emergere. Ho visto che ci sono 3 o 4 poli di responsabilità, e quindi per questi 3 o 4 poli di responsabilità di solito immagino uno o due classi che interagiscono, dipende dalla complessità della responsabilità, e poi mi sono immaginato anche di arrivare comunque a setness. Quindi parto da setness, le due responsabilità di test, vengo giù, torno su e lo consegno al cliente e io ci metto dopo due giorni. O magari le stime non sono corrette. Quindi, in effetti, proprio questo è la... No, quindi sì, abbiamo... Se dovessimo togliere gli estremi per la media, siamo sugli 8, credo. Forse un po' più basso, perché ci sono molti 5. Molti 5, sono vari 5, alcuni 4.
L'altro estremo è disposto a ritrattare.
Ah, le 2 ore, no?
No, sono convinto 2.
Lo faccio che... Io vorrei essere.
No, perché io ho fatto questa storia, mi ha preso più o meno questa quantità di tempo in Ruby, con il quale io non sono particolarmente familiare, per cui mi sono dovuto andare a pescare sui libri come si fa a leggere i file, a creare directory, e invece con Java so già quali classi si usano per tutti i componenti. Però prima può darsi che mi sbagli, con la mia stima che sia troppo ottimista, che è cosa che mi succede abbastanza spesso. E due, può essere che... Ma...
Con dei test, di fatto.
Attenzione che sì, secondo me... Per la mia esperienza personale Ruby o Rails non fa testo, eh.
Nel senso che...
Io senza sapere Ruby, senza sapere Rails, senza leggere un libro, siamo messi in 3 e abbiamo fatto delle cose degne di nota.
Sono molto contento. Comunque, la mia applicazione
è testimoniano 1.2, eh.
Eravamo in 3.
Abbiamo fatto quasi uno Spark in 3. Io e lui l'avevamo visto per la prima volta, vabbè, c'era Gabriele che ha qualche esperienza di Rails, ma proprio didattica, mm-hmm. E in 8 ore di lavoro con disturbi e interferenze varie, abbiamo portato a termine un lavoro.
Buon bellezza.
Per cui non vuoi.
Sì, io posso fare una media. Cioè, la prima no, una media.
Sì, c'è una media. Così. Sì, d'accordo, c'è una media. Non si fa la media, è stato il primo corso.